Sono le 11:01, una buona giornata a tutte e a tutti dalle Liguori. Questa è Pubblica, Radio Popolare. Carlo Rovelli è un fisico teorico, fa parte dell'Istituto Universitario di Francia e dell'Accademia Internazionale di Filosofia della Scienza. Rovelli è responsabile dell'equipe di gravità quantistica del Centro di Fisica Teorica dell'Università di Aix-Marsiglia. Buongiorno e bentornato al professor Rovelli. Buongiorno.
Buongiorno, Raffaele, un piacere essere con voi.
Altrettanto, Carlo, sono passati ormai 11 anni dalla prima volta che sei stato ospite qui a Radio Popolare, era la fine di ottobre del 2014 ed erano un po' i giorni in cui usciva Sette brevi lezioni di fisica, il libro, possiamo dirlo, il cui successo è stato inversamente proporzionale alle dimensioni e al numero delle pagine, potremmo dire. Un mese fa è uscito il tuo ultimo libro sull'uguaglianza di tutte le cose, Lezioni americane, pubblicato da Delphi, di cui hai parlato nelle settimane scorse nella Domenica dei Libri, e di questo parleremo nel corso di questa mattinata. Però vorrei cominciare ricordando che oggi, e lo abbiamo già fatto anche nelle trasmissioni che ci hanno preceduto, che oggi è il 10° anniversario della strage del Bataclan a Parigi, 130 persone uccise in diversi attacchi, non solo nella sala concerti del Bataclan, che furono portati a termine da gruppi del terrorismo internazionale di matrice jihadista, e l'ISIS era la minaccia di quei mesi. Qualche giorno dopo, il 17 novembre del 2015, Carlo Rovelli fu ospite della trasmissione Memos che curavo in quel periodo, con una proposta. Fu chiamata la proposta per la Mesopotamia. In quei giorni, dopo le stragi di Parigi, Rovelli scrisse appunto un testo ampio in cui, esaminando un po' le tessere del puzzle medio orientale e poi rimettendole assieme appunto in una proposta, tracciava una possibile via d'uscita per mettere fine allo stato di guerra da cui era nato e in cui prosperava Daesh, appunto il cosiddetto Stato Islamico. Allora, Carlo, se sei d'accordo, io cito giusto un paio di passaggi di quel documento e poi voglio tenere assieme i fatti di allora con alcune delle questioni dell'oggi. Allora, tu scrivevi: mi sembra che esista una direzione evidente per risolvere il problema dello Stato Islamico ed è questa soluzione: normalizzarlo, spostarlo dalle mani estremiste, favorendo la normale evoluzione dei movimenti insurrezionali. Parlare con i nemici, poi aggiungevi, è sempre una cosa difficile, ma è la cosa giusta. Lo Stato Islamico è più debole di come lo si dipinge, la sua forza è solo la poca voglia altrui di andarlo ad abbattere. Ultimo passaggio: l'Occidente può continuare a bombardare, ma i bombardamenti, come ripetono i vertici militari, non portano a nulla. Nessuno ha voglia di invadere di nuovo la Mesopotamia per riaprire il problema. Penso sia necessario parlare con lo Stato Islamico. L'alternativa è la guerra senza fine, dolore e nessuna visione per il futuro. Allora ti chiedo, sono passati 10 anni da queste righe che scrivevi qualche giorno dopo la strage del Bataclan, sono passati 10 anni da allora e le logiche di gestione dei conflitti sembrano essere rimaste le stesse, con qualche picconata in più forse contro il diritto internazionale, Carlo.
Sì, ti ringrazio per questa per questa apertura. Un paio di considerazioni. Sono passati 10 anni, perché possiamo vedere un po' con prospettiva quello che è successo allora. La prima considerazione è che allora si parlava dell'ISIS, dello Stato Islamico, come una tremenda minaccia per l'Occidente. Cerchiamo di ricordare quello che scrivevano allora i giornali. L'ISIS ci mette in pericolo tutti, arriverà a Roma, arriverà a Parigi, arriverà a Londra, saremo tutti obbligati a andare nelle moschee, metterci, eccetera, eccetera, eccetera. E io quello che dicevo allora è l'ISIS è molto meno potente di quello che lo si racconta, è molto meno una minaccia di quello che lo si racconta. Mi pare che sul fatto che questo fosse vero, la storia ha mostrato che non c'è alcun dubbio, assolutamente alcun dubbio. Seconda cosa, seconda considerazione: tu hai ricordato il Bataclan e 130, hai detto, persone uccise, io non ricordo i numeri, è un orrore, è un Una cosa che ci fa inorridire, chi fa queste cose e fa del male violento agli esseri umani, fa del male alla civiltà e tutto quanto. Cerchiamo di guardarlo un attimo. Nel giro di questi stessi, diciamo, periodi, l'Occidente, per motivi altrettanto infondati, ha ucciso non 130, ma 130.000 persone da quelle parti. Quindi, perché c'erano le armi di distruzione di massa di Saddam Hussein, poi per questo, poi per quell'altro. Quindi, il livello di violenza è altissimo da tutte le parti. E finché lo si pensa, il livello di violenza che facciamo noi è buono perché portiamo la civiltà, portiamo la democrazia. Il livello di violenza degli altri è orrendo perché ci tocca a noi. E questo ci mette in una posizione in cui il mondo ci odia, ovviamente. È chiaro che quando il mondo grande, che è fatto di 8 miliardi di persone, vede che i nostri giornali non fanno altro che parlare dell'orrore di 130 persone a Parigi e non dell'orrore di 130.000, erano molto di più in realtà, persone ammazzate in Mesopotamia, oppure per termini più vicini, dell'orrore di 3.000 israeliani o 2.000, 1.000, non so quanti fossero, uccisi da Hamas, orrendo,
Il 7
orrore che fanno
ottobre.
gli esseri umani, e 6 ottobre, e non dell'orrore di 10 volte tanti o di più, 60 volte tanti palestinesi uccisi dall'esercito israeliano. Questo è la dissimmetria che crea l'orrore. Cosa è successo 10 anni dopo in Medio Oriente? Che c'è ancora guerra. C'è guerra dappertutto, la Siria è stata in guerra ininterrotta. Cos'era l'ISIS vista adesso? Beh, erano un debolissimo tentativo estremista, antipatico, orrendo da parte di una ribellione islamica contro il potere attuale dell'impero, contro cui andavamo noi, andava l'America e andavano soprattutto, più ancora, perché erano quelli che spingevano più di tutti, i poteri in Medio Oriente, nel Golfo, che si sentivano minacciati dall'ISIS, come erano stati minacciati dai fratelli musulmani, che era la versione, diciamo, democristiana dell'islamismo, che avevano vinto le elezioni in diversi paesi, in Egitto, in Algeria, altrove. E poi erano stati trasformati da noi in terroristi perché avevano vinto le elezioni, c'era una maggioranza popolare, ma non ci piacevano perché non erano alleati dell'Occidente. E dal punto di vista dei dittatori, dei monarchi di quella zona, mettevano in dubbio, li mettevano in discussione, avevano tirato giù delle dittature. E quindi questi poteri locali sono alleati dell'Occidente per schiacciare tutto quello che era il tentativo dei popoli di
Oggi
prendere in mano la
forse,
loro vita.
si aggiunge rispetto a 10 anni fa quella manifesta volontaria, a volte anche ostentata volontà di fare a pezzi il diritto internazionale, no? La legalità internazionale, come viene
Sì,
chiamata, rendendo l'ONU ancora più impotente di quello che sia per statuto quasi, no?
fammi aggiungere un'ultima cosa. Uno dei ragazzi dell'ISIS di quei tempi, che noi diciamo volevamo tutti morti, oggi è stato ricevuto, in questi giorni è stato ricevuto da Trump e come dire, e sta cercando di costruire in Siria una versione normalizzata di quello che voleva fare da ragazzo in maniera evidentemente un po' eccessivamente estremista. Quindi alla fine quello che è successo è che dove c'è stata una pacificazione, o dove almeno ci sono tentativi di pacificazione, è esattamente la direzione in cui indicavo 10 anni fa, cioè parliamo con questa gente, tiriamo fuori le persone con cui si può ragionare, anzi, chi può ragionare nel nostro mondo cerchi di ragionare con chi può ragionare nell'altro mondo, dall'una parte e dall'altra, chi vuole guerra, bombe e chi fa del male all'umanità, secondo me. E venendo a questa domanda nuova che mi fai tu, c'è stato questo lungo periodo in cui l'Occidente ha provato a costruire una legalità internazionale con le Nazioni Unite, col diritto internazionale, e poi l'Occidente, appena visto che questo portava a diciamo, una diminuzione del suo rapace predominio, l'ha buttata giù e ha cominciato a fare guerre senza l'autorizzazione dell'ONU contro il diritto internazionale, sempre di più. Questa è la direzione, purtroppo, in cui stiamo andando, questa è la direzione, purtroppo, che temo ci stia portando verso sempre peggio.
Sono le 11:12 minuti, questa è Radio Popolare Pubblica, l'ospite di questa mattina è Carlo Rovelli. Dicevamo in apertura della nostra chiacchierata che sono passati 11 anni dalla prima volta che sei stato ospite qui a Radio Popolare. Allora comincerei col chiederti, avendo in mano e non solo metaforicamente il tuo ultimo libro sull'eguaglianza di tutte le cose, Lezioni americane, pubblicato da Adelphi, inizierei col chiederti in questi 11 anni, da quando appunto ci siamo sentiti la prima volta, che cosa è cambiato nel mondo che tu studi più da vicino. Partiamo da qui.
Direi che quello che a me sembra il mondo grande, il mondo largo, che stiamo, diciamo, la storia, stiamo osservando con trepidazione il dissolversi dell'impero che ha comandato il mondo, l'impero americano per decenni, e l'indebolirsi. Nel mio mondo personale, più vicino della mia scienza, è cambiato poco, direi. Forse ci siamo accorti sempre di più che le grandi teorie del XX secolo scientifiche di fisica sono buone, funzionano incredibilmente bene, e quindi lo sforzo adesso è più di capirle e di capire cosa implicano per la nostra comprensione del mondo. Questo è il contenuto del mio libro, diciamo. Che cosa ci dicono sul mondo, cosa ci dice sul mondo la grande rivoluzione culturale del XX secolo, quella dei quanti, di cui si parla tanto adesso, della relatività.
E allora da questo punto di vista entriamo in alcuni dettagli che tu ricordi in questo libro. Ad esempio c'è tutta una parte che è dedicata alle certezze, alle verità ultime, ai fondamenti ultimi che dovrebbero essere alla base, no, della conoscenza scientifica, e quello che tu ci porti nel tuo racconto sulla base degli studi e delle ricerche fatte è che i contesti invece sono assolutamente diversi. La certezza è una certezza che non esiste, una verità ultima non esiste, gli stessi fondamenti ultimi vanno messi in qualche modo da parte. E questa rivolgimento di logiche, Carlo Rovelli, dove ci può portare? Che sentiero traccia visibile davanti a noi?
Ma a me sembra che ci sta portando a essere un po' più adulti. E a poter vivere serenamente senza bisogno, senza questo angoscioso bisogno di sapere tutto o di avere certezze assolute. Noi viviamo nella nostra vita senza certezze assolute, la scienza vive senza certezze assolute, e questo va bene se non ci angoscia. E questo non significa che non sappiamo nulla, sappiamo tantissime cose, non significa che non abbiamo dei valori, abbiamo dei valori a cui teniamo, abbiamo delle cose su cui abbiamo un'estrema confidenza, tantissime. Tra credere qualche cosa con grande confidenza e avere certezza assoluta c'è un salto cruciale, e il salto è l'essere aperti ad ascoltare pareri diversi, idee diverse. Il XX secolo in scienza, nella mia materia, ci ha proprio insegnato questo. Direi questo è l'insegnamento cruciale. Qualche secolo prima, Newton e i suoi amici avevano messo in piedi una straordinaria comprensione del mondo, e c'eravamo tutti convinti che avevamo trovato una base assoluta, fissa, su come funzionava la verità. La meccanica di Newton funziona in maniera straordinaria, e funziona ancora, non è che non funzioni. Eppure è sbagliata in molti casi. Mercurio, come si muove nel cielo, non segue le leggi di Newton, è un fatto. Mm-hmm. E quindi con grande stupore ci siamo dovuti accorgere che anche le cose che ci sembrano più chiare, più ovvie, più dimostrate possono non valere più in certi contesti, e quindi dobbiamo ascoltare la natura, ascoltare gli altri e non pensare che siamo sempre a priori dalla parte della ragione. E c'è una risonanza evidentemente fra questo mio pensiero su come funziona il sapere e diciamo, le domande politiche che mi facevi prima, no? Se noi ci mettiamo sempre nello stato d'animo di dire noi siamo la verità, noi siamo la giustizia, noi siamo i paladini del vero. E gli altri li bombardiamo perché sono cattivi, perché hanno fatto questo, questo, quest'altro, non siamo in ascolto. E tutti i conflitti del mondo nascono da questo, dal fatto che ci sono due parti, ciascuna delle quali profondamente radicata nelle proprie convinzioni, non è capace di ascoltare l'altra. È così fra l'Ucraina, fra l'Europa, anzi la Russia, è così fra Israele e la Palestina, è così in Sudan, è così in tantissime parti, ed è così fra l'Occidente nel suo complesso e il resto del mondo. L'Occidente non sta ascoltando, si parla fra di sé e non ascolta il resto del mondo. Nel sapere, io credo, questo ormai nel sapere scientifico è sempre più chiaro, se noi non siamo aperti all'ascolto di alternative, ci chiudiamo e diventiamo di fatto stupidi perché crediamo di avere certezze assolute che sono, che possono sempre rivelarsi false. Ci chiudiamo la possibilità di imparare.
C'è un'altra questione che tu racconti nel tuo libro e che poni, ed è quella che si collega a ciò che dicevi poco fa, no? A proposito del nostro essere adulti. Probabilmente quello che ci dice la rivoluzione scientifica ultima è che non dobbiamo avere più il pretesto, usare la scienza come pretesto per agitare clave più o meno giustificate, posto che non lo siano, non lo sono mai giustificate, ma in ogni caso fino al recente passato la scienza è stata presa, brandita e utilizzata come uno strumento capace di normare, di fissare degli ordini, delle regole. Quello che tu ci racconti invece è frutto dello studio, della ricerca, è che i presupposti sono di tutt'altra natura, il mondo non è un campionario di oggetti che noi osserviamo dall'esterno, ci dici, ma è qualcosa dentro il quale noi osservatori siamo i primi ad essere inclusi, lo guardiamo dall'interno e questo che cosa, diciamo così, che prospettiva fa cambiare ai nostri approcci? Ci fa diventare potenzialmente più insicuri o come dire, più mansueti rispetto al passato?
No, non ci fa diventare più insicuri, anzi, io credo chi si aggrappa, chi ha bisogno di certezze assolute è proprio chi soffre più di insicurezza. Guarda, noi siamo tutti figli dell'illuminismo, che è stato parallelo, si è nutrito e ha nutrito la grande scienza del XVI, XVII, XVIII secolo. E nell'illuminismo c'era quest'idea, anche l'illuminismo è stato un passo verso diventare adulti, c'era quest'idea che usando la ragione potevamo capire meglio, no, questo è un po' il cuore dell'illuminismo, cioè, usiamo la ragione, usiamo il pensiero, discutiamo e questo ci permette di capire meglio. Ha funzionato, funziona tuttora, la ragione è uno strumento fantastico, cioè la scienza è un'arma nelle nostre mani è straordinaria. Se noi viviamo il doppio del tempo dei nostri avi, è grazie alla scienza. Se noi possiamo adesso parlarci per telefono, tu, io sono a Madrid, tu sei a Milano, è grazie alla scienza, eccetera, eccetera, eccetera. Però quest'idea che grazie alla ragione potevamo capire tutto, avere totale chiarezza e guardare il mondo dal di fuori, con una posizione di, come dire, l'uomo perfetto che ragiona, bianco, maschio, perfettamente intelligente, vede tutto dall'esterno, capisce tutto e sa cosa fare. Ecco, questo non funziona. Questo non funziona profondamente. E questo è direi, il passaggio che ci fa fare un passo avanti rispetto all'illuminismo. Perché la ragione è limitata, non è mai completa, vediamo sempre dei pezzi della storia. La ragione ci aiuta, ma è uno strumento, non è la possibilità di comprendere tutto. E soprattutto, come dicevi tu, perché noi non siamo fuori dal mondo, siamo dentro il mondo, siamo parte del mondo. Per cui il nostro stesso sapere è un legame fra noi e il mondo, in questa rete di legami di cui c'è il mondo, e vediamo sempre una prospettiva. non possiamo mai uscire da una prospettiva, siamo sempre dentro una prospettiva. Questo è quello che la scienza ci dice, questo è quello che la meccanica quantistica ci dice, la relatività generale ci dice. Da dentro una prospettiva non vediamo mai la totalità. La totalità non c'è. E quindi possiamo farci forte della nostra prospettiva, per carità, non è che allora non vale più quello che pensiamo, vale un sacco quello che pensiamo, ma vale come una prospettiva. Se io vedo un paesaggio da una prospettiva, non è che è falsa, è vera, completamente vera. Il paesaggio dalla mia prospettiva è quello là, ma quello stesso paesaggio, quello stesso terreno, quelle stesse montagne viste da un'altra parte non contraddicono quello che io penso, ma dicono qualcos'altro di più, che se io aggiungo al mio sapere o mi confronto con questo altro sapere, imparo di più. Quindi la scienza moderna ci dà un mondo complesso di cui conosciamo sempre solo parte.
Allora, nel tuo libro a un certo punto tu dici che c'è una enorme portata filosofica della fisica di oggi, cioè quello di cui ci hai appena parlato, i caratteri della fisica contemporanea, i fenomeni quantistici, il fatto che noi osserviamo, non osserviamo da fuori degli oggetti, siamo dentro un flusso di relazioni, e tu racconti, parli e dici che questa portata filosofica delle scoperte della nuova fisica distruggono l'idea di un realismo ingenuo, fatto di cose che hanno delle proprietà, e ci spingono a pensare tutto in una maniera invece più a rete, in modo relazionale. Tu dici di voler sottoscrivere, difendere un naturalismo radicale molto forte contro quell'ingenuo realismo. Quindi dobbiamo, il realismo, come dire, ci porta, ritorniamo all'affermazione che facevo prima, ad una sorta di ingenuità. Con guardare oggetti è qualcosa che potrebbe fare una rappresentazione esterna suprema divina, ma non noi siamo dentro un naturalismo radicale, come lo definisci tu, Carlo, e su questo noi andiamo a chiudere la nostra conversazione solo per ragioni di tempo.
Esatto, esattamente, l'hai detto molto bene, è questa l'eguaglianza di tutte le cose di cui parla il titolo, cioè non c'è il mondo reale là fatto di cose con le loro proprietà e poi il nostro sguardo da fuori, il nostro pensiero, i nostri significati, la nostra conoscenza che da fuori lo guarda. Il nostro stesso pensiero, la nostra conoscenza è una parte di quel mondo, questo è il naturalismo, e quindi essendo parte di quel mondo interagisce con il resto e vede, si rende conto che il mondo è questa rete di come le cose si specchiano l'una nell'altra, questa rete di relazioni. Questo è le relazioni che tessono il mondo, e una versione del realismo molto più debole di quella che dice il mondo è un insieme di oggetti, ciascuno con le sue proprietà. E questo, secondo me, ha una portata filosofica enorme, con cui la filosofia, come dire, parte, non sono idee che sono estranee alla filosofia, per carità, cioè nella filosofia orientale e occidentale queste idee si trovano, ma chi pensa alla scienza pensa ancora, fra i filosofi, a una scienza ottocentesca, mentre invece la scienza ottocentesca non c'è più. Questa scienza moderna è una scienza delle relazioni, è una scienza delle verità limitate, è una scienza dell'incertezza. E anche a me sembra che descrive un mondo molto più bello, molto più abitabile, molto più vicino a noi di quello freddo della scienza dell'Ottocento.
Molte cose sono rimaste fuori dalla nostra chiacchierata conversazione sull'eguaglianza di tutte le cose. È l'ultimo libro di Carlo Rovelli, Lezioni americane, pubblicato da Adelphi. Allora, è arrivato il momento di un invito molto formale per il professor Carlo Rovelli. È invitato, come decine di migliaia di ascoltatori e di ascoltatrici, ai festeggiamenti di Radio Popolare per i suoi 50 anni. Tu forse non lo sai, o forse sì, quest'anno Radio Popolare compie 50 anni, ci saranno diversi appuntamenti nel corso dei prossimi mesi, ma già a partire dalle prossime settimane, per ricordare a tutti quanti noi questa storia importantissima e il futuro che è ancora aperto davanti a noi. E allora noi ti invitiamo a partecipare ai nostri eventi, Carlo.
Raffaele, 50 anni fa mi ricordo, perché io mi ricordo ai tempi della nascita di Radio Popolare, a Verona nasceva Radio Anguana, che era un po' sorella, eravamo in contatto, mi ricordo Paolo Ulter, mi ricordo quel momento bellissimo in cui nacque la radio ed è bello ricordarlo.
E allora ti aspettiamo, ti manderemo inviti e promemoria per averti con noi. Grazie tantissimo per essere stato stamattina qui con me. Una buona giornata e a presto.
Grazie mille, grazie Raffaele.
Grazie a Carlo Rovelli, fisico, fa parte dell'Istituto Universitario di Francia dell'Accademia Internazionale di Filosofia delle Scienze, il coordinatore del gruppo sulla gravità quantistica del Centro di Fisica Teorica dell'Università di Aix-Marsiglia. Undici e ventisette, la linea tra poco va a dire a Rubini per Cult. Noi ci risentiamo lunedì prossimo alle 11, come sempre. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Ciao!